Diamo un benvenuto a Pastor Colin che porta la parola stamattina. Stamattina avete un predicatore più tranquillo, non c'è il fuoco nigeriano stamattina. Padre, ti ringraziamo per tutta la tua bontà, tutta la tua gentilezza, ma specialmente che tu sei la verità e tu ci mantieni nella fede in questa verità. Quindi stamattina crediamo che ci sarà ancora più grande libertà nella nostra vita se noi comprendiamo la verità, e la fede sorgerà in noi quando ascoltiamo la parola e vediamo veramente questa sorprendente cosa incredibile che hai fatto per noi in Gesù Cristo. Amen. Molto di quello che è stato detto durante la settimana. Abbiamo parlato del regno che vince, che conquista, del regnare di Dio che è dentro di noi. E perciò Gesù deve regnare su di noi, in noi e attraverso di noi. E naturalmente molto di quello che ha detto Anselm è come il regno deve regnare attraverso di te. Quindi che tutto intorno sarà stabilito il regno di Dio intorno a te. Abbiamo parlato del cammino, di camminare come ha camminato Gesù, e abbiamo visto che l'essenza del cammino, il principio del cammino di Gesù, che doveva dominare tutto quello che lui faceva, era la sua comunione con il Padre. E così è la nostra comunione con Gesù che ci rende possibile di vivere questa vita di servizio, così che amiamo, doniamo, benediciamo continuamente. Questa è la vita del santo. Amen. Camminare sulla via stretta della santità, come viene detto in Isaia, e siamo figli che vivono nell'eredità di Cristo, vivono uniti a Lui, siamo servitori santi e figli. Alla luce di tutto questo vi voglio far vedere letteralmente la parola, ma non seguito nel tavolino oppure sul maxi schermo, vedete tutto quello che faccio. Questo verde è Dio Padre. Questo è Dio Figlio. Lo Spirito Santo è questo giallo. E questo sei tu. Sei questo azzurro. Devi guardare attentamente cosa succede a questo bicchiere blu. Adesso vi dico quali sono poi le scritture su cui mi baso. Guardate adesso. No, non si tratta di magia qua. Allora, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e tu insieme con altri credenti, quando Gesù ha pregato prima del suo arresto, questo che è la preghiera, grande preghiera sommo sacerdotale di Gesù, ha pregato per i suoi discepoli, poi ha pregato per tutti quelli che avrebbero creduto attraverso la testimonianza dei suoi discepoli. Quindi Gesù quella notte pregava per te personalmente, perché tu sei diventato un credente. Così dobbiamo vedere cosa ha pregato per te Gesù. guardiamo. La mia preghiera non è solo per loro, prego anche per quelli che crederanno in me attraverso il suo messaggio, che così tutti siano uno, così come io, come tu sei in me e io sono in te. Questo è il tipo di unità che dobbiamo avere tra di noi. Amen. Che loro siano in noi. Che loro siano in noi, così che il mondo creda che tu mi hai mandato. Se noi viviamo così, forse il mondo non ci vede vivere così. Io ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me. È così che ha detto Gesù. Vi leggo solo quello che Gesù ha detto. Che loro possano essere uno come noi siamo uno. Io in loro, tu in me. Che siano portati all'unità perfetta, così che il mondo sappia che tu mi hai mandato e che hai amato loro come hai amato me. Poi dice: io ho fatto conoscere te a loro e continuerò a farti conoscere affinché che l'amore che tu hai per me sia in loro, che io stesso possa essere in loro. Questa è veramente una preghiera notevole. Come poteva Gesù fare una preghiera così stravolgente? Adesso c'è anche lo Spirito Santo, perché ha detto prima ai discepoli: tutto quello che appartiene al Padre è mio. Ecco perché io ho detto che lo Spirito prenderà quello che è mio e ve lo farà conoscere per esperienza, non per teoria, significa l'originale. Ve lo farò conoscere. Questa è la rivelazione chiave, quindi la ripetiamo. Gesù parla e dice: tutto quello che appartiene al Padre è mio. Ecco perché dico che lo Spirito Santo prenderà quello che è mio e lo farà conoscere per esperienza a voi. Quindi tutto quello che appartiene al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo è tuo. Vi farò conoscere. Non vuol dire ve lo farò conoscere perché voi lo capiate, ma perché ne facciate esperienza. Non solo mentale, conoscenza mentale, ma sperimentale. Allora perché dovrebbe Gesù venire a questa meravigliosa conclusione? Vi ricordate che Gesù ha detto che lui è la vite e i discepoli sono i tralci, e ha detto loro: rimanete in me. Questo è un comandamento. La parola greca significa continua a vivere in me. Quindi Dio ci ha messi in Cristo, ma è nostra responsabilità di rimanere in Cristo, altrimenti non ha senso che Gesù dica così. Se fosse automatico non c'era bisogno che Gesù lo dicesse, ma ha detto: rimanete in me e io rimarrò in voi. Questo è veramente un buon affare. Nessun tralcio può portare frutto da solo. Deve rimanere nella vite. Nemmeno voi potete portare frutto se non rimanete in me. Abbiamo parlato del portare frutto ieri. Questo è l'unico modo di portare frutto, di essere fertili, di essere fecondi. Siete sulla via, siete nella vita. Poi dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Se uno rimane in me e io rimango in lui, porterà molto frutto. Quindi per portare frutto dobbiamo solo rimanere in lui, e il frutto viene automatico nella nostra vita. Senza di me non potete fare niente. Se uno non rimane in me, è come un tralcio che viene buttato via. Io non l'ho detto, l'ha detto Gesù. Questi tralci vengono presi e messi in un mucchio e buttati nel fuoco. Io non l'ho detto, Gesù l'ha detto. Conviene rimanere qui. Poi, come contrasto, dice: se tu rimani in me e le mie parole rimangono in te, chiedi qualunque cosa vuoi e ti sarà dato. Questo è meglio che essere gettati nel fuoco, no? Questa è la gloria del Padre mio. Noi portiamo frutto perché testimoniamo di essere discepoli di Gesù, non solo con parole, ma vivendo da discepoli. Come ha preparato Gesù i discepoli a capire questa parabola della vite? Ha detto prima: non credete forse che io sono nel Padre, che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non sono mie, e il Padre che vive in me, che fa la sua opera. Credetemi quando dico che io sono nel Padre e il Padre è in me. Quindi vedete, Noi dobbiamo essere in Cristo e Lui in noi, così come il Padre è in Cristo e Cristo è nel Padre. Quindi la nostra unità con Cristo deve essere la stessa unità che c'è tra il Padre e il Figlio. Sono l'unico credente questa mattina. Per me è emozionante questo fatto. Un po' più tardi dice: voi vi renderete conto che io e il Padre, che io sono il Padre e il Padre è in me. In quel giorno vi renderete conto che io sono nel Padre. In quel giorno vi renderete conto che io sono nel Padre e voi siete in me e io sono in voi. Chiunque ascolta i miei comandamenti e li osserva e mi ama, e colui che mi ama sarà amato dal Padre mio e noi verremo a lui e dimoreremo in lui, facciamo la nostra dimora in lui. Queste parole sono state nella tua Bibbia da quando l'hai comprato. Probabilmente hai letto queste parole chissà quante volte, ma forse non ti sei mai fermato a considerare quello che Gesù ha detto veramente. Questo è un modo semplice, concreto, con tutto quello che il Padre ha ed è il Figlio e lo Spirito Santo ce lo fa conoscere. Quindi in questo cammino sulla via è così che camminiamo. Vi ho detto l'altro giorno che si tratta di rapporto, tutto è basato sul rapporto. Gesù ha pregato per l'unità non tra le denominazioni, perché non c'erano e non ci dovevano mai essere denominazioni nel cristianesimo. Dio ha solo una chiesa. E la Chiesa consiste in tutti quelli che hanno questo rapporto con Dio. Non sono persone che stanno su delle panche dure in un edificio di forma strana domenica mattina. Sono le persone che hanno questo rapporto con Dio. Non è un nome. Non è solo un nome, ma è realtà. È il corpo di Cristo sulla terra. E perché? Perché Gesù dice: se non rimani in me, tu rimani senza frutto. Perché se tu stacchi un membro dal corpo, non serve a niente, comincia a marcire. Non può essere usato, non può operare, non può portare nessun frutto. Ecco perché ho detto che non c'è un cristiano indipendente, non esiste. E Gesù dice che siano uno che siano uno, quindi tu sei uno con tutti quelli che hanno questo rapporto. Forse non sei d'accordo con tutte le loro dottrine, ma in Cristo siete ancora una cosa sola. E poi in cielo scopriremo dove abbiamo sbagliato, visto che ci siamo divisi per le dottrine. È un po' tardi. Io penso che nessuno abbia una completa comprensione della dottrina. Ma più crediamo in Dio, più comprendiamo perfettamente, perché Cristo è la verità. Adesso vi leggo ancora. Vi leggo un capitolo di un Vangelo. Adesso siamo nei guai, perché lui leggerà una nuova edizione, una nuova traduzione della Bibbia che noi non abbiamo, ma prendete comunque le vostre Bibbie, perché legge tutto un capitolo, anche se non abbiamo la stessa. La versione che legge lui è proprio una versione che aiuta a comprendere meglio il significato del capitolo. È lui che ha già il copyright, lo sta facendo Colin questo fatto. E non ha detto il capitolo. Fratelli, gioite nel Signore, vi dico per il vostro bene, continuate a gioire nel Signore. State attenti di quelli che vogliono attirarvi lontani dalla verità. Sono come i cani. Tutto quello che vogliono è mutilare la carne, mentre noi siamo quelli che siamo veramente circoncisi, adoriamo. E la nostra gloria è in Cristo Gesù, non in quello che è stato fatto alla carne. Noi non mettiamo nessuna fiducia nella carne. Se qualcuno vuole avere fiducia in queste cose esterne, io sarei il primo ad essere qualificato, perché sono un ebreo circonciso l'ottavo giorno, sono veramente parte del popolo Israele e tribù di Beniamino, un vero ebreo da genitori ebrei, e ho osservato la legge dei farisei, ho perseguitato la chiesa ed ero perfetto nella mia giustizia legalistica, perfetto. Pensavo che tutto questo era mio credito, eppure adesso so, eppure adesso conosco Cristo, mi rendo conto che non mi hanno dato niente, e adesso considero queste cose senza senso, senza valore, in confronto alla conoscenza della ricchezza di Gesù Cristo. Per Lui ho lasciato tutto il passato e considero spazzatura, così che io possa possedere Cristo e vivere in Lui. Cercare la mia giustizia attraverso la legge era inutile. Ma adesso la giustizia l'ho ottenuto per fede in Cristo. Questa è la vera giustizia che viene come dono da Dio e può essere ricevuto soltanto attraverso la fede. Voglio conoscere Cristo e la sua potenza della risurrezione. Sono pronto ad essere uno con Lui, condividendo le sue sofferenze. Come Lui sono pronto a morire per la verità e poi essere risuscitato con Lui. Io non pretendo di aver ricevuto tutto quello che Dio ha per me o essere già perfetto, ma vado sempre avanti per afferrare tutto quello che Gesù Cristo aveva in mente di darmi quando ha afferrato la mia vita. Fratelli, so che non ho ancora avuto possesso di tutto, ma io mantengo la mia concentrazione, così io vado sempre avanti verso il premio che avrò quando Dio mi chiama in cielo. Se tu sei maturo e nelle cose spirituali, anche tu penserai così. Se credi in un modo diverso, Dio ti correggerà e chiarirà tutto a te. Almeno continua a vivere nel bene di quello che hai già ricevuto e non sviare, non scivolare indietro. Cari fratelli, state uniti a quelli che seguono il mio esempio e imparate da quelli che hanno il modello di vita che noi abbiamo mostrato. Adesso vi dico con le lacrime quello che vi ho già detto. Molti affrontano distruzione perché vivono come nemici della croce di Cristo. Fanno delle loro pance il loro Dio e sono orgogliosi del modo vergognoso in cui vivono, sono ossessi dalle cose terrene. Come contrasto, noi sappiamo che siamo cittadini del cielo, del regno di Dio. Ecco perché noi aspettiamo il tempo quando Gesù Cristo, nostro Salvatore, tornerà sulla terra. Allora trasformerà questi corpi terreni e porterà tutto sotto il suo controllo. Dopo i nostri corpi saranno come il suo corpo celestiale. In vista di tutto questo, fratelli, voi dovete stare fermi nel Signore. Amen. Grazie Gesù. E predicare il Vangelo e stare molto vicino al testo originale. Allora prendiamo l'essenza di quello che ha detto Paolo, perché era stato un uomo molto religioso, era un perfetto uomo di chiesa. Eppure quello che lui dice che lo ritiene spazzatura paragonato a quello che adesso aveva ottenuto. Adesso aveva la giustizia, che è un dono di Dio, che viene per fede nel Signore Gesù Cristo. Tutto il suo passato religioso, legalistico, tutti gli ideali che aveva nel passato e per cui lottava, li ho considerate senza valore, spazzatura, paragonato a quello che aveva adesso. E sta leggendo, sta scrivendo ad un'assemblea mista, una parte era ebrei, una parte erano gentili, e sta dicendo: non ascoltate a quelle persone che vi vogliono trasformare come bravi frequentatori di chiesa, non ascoltate a quelli che vogliono che vi conformiate di nuovo alle tradizioni della chiesa. Non regredite non scivolate indietro, non andate per quella strada, perché se la Chiesa, se la Chiesa come si manifesta adesso, sarebbe come Dio la voleva, avrebbe già avuto effetto nelle nazioni, influenza nelle nazioni. Non saremmo qui a lamentarci di quello che succede nella nostra società, moralmente, politicamente. Vediamo il declino da tutte le parti e noi dovremmo essere il sale della terra, dare gusto alla terra. Noi dovremmo essere luce per il mondo, liberare le persone dalle tenebre. Noi dovremmo essere una città sul colle che non si può nascondere. Tutti notano una città su una collina, alcuni vengono dall'Italia, ci sono molti paesi che sono sulle colline, tu vedi villaggi, città che sono sulle colline e si vedono, non si possono ignorare. Così dovrebbe essere la Chiesa. A maggior parte delle persone la Chiesa è totalmente irrilevante nella società, quindi sappiamo che non c'è salvezza per questa nazione, per quello che la Chiesa è stata fino adesso. Cioè la nazione non si può salvare con una Chiesa così, in poche parole. Non sono critico della Chiesa e siamo onesti di noi stessi. Non puoi essere guarito se non riconosci di avere una malattia. E la Chiesa di Gesù Cristo non può essere trasformata se non vede la necessità della trasformazione. E in questo momento, adesso sta andando in una direzione orrenda, perché dice: per essere accettato dal mondo dobbiamo diventare come il mondo, e questo è totalmente sbagliato. Si sta conformando al mondo per piacere al mondo. Questo è l'inganno demoniaco più grande che la Chiesa possa avere. Come puoi vincere il mondo se ami il mondo? Tu sei una cosa sola con il mondo. Il mondo dice: non essere come Gesù, sii come noi. Che modo di pensare pazzesco. E come puoi mettere insieme quella cosa lì? È questa. Come li metti insieme? Gesù dice: se vivi così, tu vivi in Lui e la Sua parola vive in te. Dio non ci ha chiamati ad essere di chiesa, ci ha chiamati ad essere il suo popolo del regno. È questo che la Chiesa dovrebbe essere. La Chiesa dovrebbe essere gruppi di persone che appartengono. Il regno di Dio è perfetto, la Chiesa è piena di rughe, ma il regno è perfetto. Ma il problema più grande nella Chiesa è la dottrina della Chiesa, sulla Chiesa, la dottrina che la Chiesa ha di se stesso. La gente pensa che la Chiesa è quello che hanno sempre visto, ma se tu guardi quello che noi accettiamo come Chiesa, non c'è nessun rapporto con quello che c'è scritto in questo libro. Se voi guardate alla Chiesa nel Nuovo Testamento e quello che vediamo intorno, il risveglio è iniziato nella mia chiesa anglicana negli anni 70. ed è stato potente. Centinaia di migliaia di persone sono stati influenzati da quel risveglio. Ma come ha iniziato? Allora guardiamo com'era la Chiesa negli Atti degli Apostoli e guardiamo noi stessi come siamo adesso e paragoniamo questi due. La prima cosa che abbiamo visto in Atti 1 è che Gesù dice ai discepoli: voi sarete riempiti di potenza quando lo Spirito Santo viene su di noi. Ho detto al gruppo: dove è la potenza? Quando abbiamo i nostri servizi domenica, dove è la potenza? Allora, prima di tutto manca questo. E poi c'era quest'amore che condivideva la vita. Dove trovi quest'amore che viene incontro ai bisogni l'uno dell'altro? E ho detto: noi non siamo così. E la gente ha sentito questa sfida e ho detto: va bene, se noi vogliamo essere rilevanti alla nostra società, allora deve essere vero che abbiamo almeno la stessa potenza, la stessa vita, lo stesso amore che avevano i primi cristiani. E dobbiamo fare le stesse cose che facevano loro, che se vogliamo fare la differenza nel luogo dove viviamo. E noi non sapevamo cosa cominciavamo, cosa abbiamo messo in moto. Noi non sapevamo niente del movimento carismatico, eravamo solo un gruppo di persone che volevano essere onesti, perché avevamo 17.000 persone nella nostra regione. E ho notato anche che quel gruppo non conosceva il Vangelo, nessuno era nato di nuovo, erano solo buoni anglicani, ma non conoscevano Dio. Ma questo ha creato una fame. La reazione è stata: come può essere possibile che succedano queste cose a noi oggi? Nessuno aveva mai suggerito una cosa del genere, perché loro pensavano, come molti ancora pensano oggi, che essere buoni cristiani e di essere un buon uomo o donna di chiesa, e tu fai la tua cosa. E adesso, 37 anni dopo, noi sappiamo che Dio vuole sì riempire le persone con la stessa potenza, con la stessa vita, con lo stesso amore, quando riceviamo lo Spirito Santo. Ma stiamo riproducendo la vita degli Atti degli Apostoli. Stiamo riproducendo nelle nostre chiese quello che la Scrittura dice. Quando noi ci incontriamo, ci aspettiamo di vedere la potenza di Dio? Lo vorremmo, ma è la vera aspettativa delle persone, che in alcune chiese sì, ma so che ci sono ancora tante chiese che hanno paura della potenza di Dio. Non vogliono tanto abbiamo a volte un gruppo carismatico durante la settimana quando non disturba nessuno. Se noi abbiamo paura di disturbare le persone che sono già in chiesa, Che speranza abbiamo di avere un'influenza sulle persone che sono fuori dalla Chiesa? Proprio la cosa che deve succedere in questa nazione è che la Chiesa, prima di tutto, deve essere sconvolto. Dobbiamo disturbare le persone nella Chiesa dicendogli che non stiamo facendo quello che Dio vuole che facciamo, che siamo inefficaci. Ma il nostro Dio non è inefficace, non è senza potenza. Lui è vita, Lui è amore, Lui è onnipotente. E vedete, Lui ci ha dato tutto quello che il Padre ha, tutto quello che il Figlio ha, tutto quello che lo Spirito Santo ha. Allora dov'è questo tutto? Dov'è quello che ci ha dato? Gesù dice che è tutto dentro di noi, perché il Regno è dentro di noi, lo Spirito è dentro di noi, Cristo è in noi. La Scrittura dice addirittura che Dio Padre è in noi e noi siamo in Lui. E il nostro corpo è il tempio della presenza di Dio spirituale. Il tempio è il luogo della santità di Dio, dell'adorazione di Dio, e questo è il tuo corpo. Ecco perché a Kingdom Faith abbiamo questo accento sull'adorazione, perché se noi vogliamo vivere come tempi del Dio vivente, allora ogni corpo del corpo di Cristo è un corpo di adorazione, è un luogo di adorazione. Ma vedete, la Scrittura dice: presentate i vostri corpi come sacrifici viventi, santi e accettevoli a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Quello che noi facciamo quando adoriamo il Signore è esprimere qualcosa della nostra vita. Cosa significa che alziamo le voci, le braccia, e adorare con questi canti gloriosi, se noi non esprimiamo questa adorazione nella nostra vita? Qualcuno respira? La verità molte volte è scomoda, da libera, però è scomoda. A volte preferiremmo nascondere sotto il tappeto la verità che non di affrontare le implicazioni della verità. Noi pensiamo molte volte che conviene continuare come si è sempre fatto nella Chiesa. Noi abbiamo degli eventi evangelistici per evangelizzare le persone, ma quasi da nessuna parte la Chiesa evangelizza nel modo in cui Gesù ha pregato di fare. Ha detto: Padre, che siano uno, perché il mondo creda. Lui stava parlando del rapporto d'amore che ci doveva essere tra i membri del corpo di Cristo. E Gesù sapeva che se c'era un modello di un gruppo di persone che si amava, che si aiutava, che viveva, che erano uniti insieme, non c'era bisogno di andare ad evangelizzare fuori, perché l'amore attira. Le persone venivano senza evangelizzare. Ma Questo è il nuovo comandamento del nuovo patto. Vi do un comandamento nuovo: amate gli uni gli altri. Sembra una cosa intima tra di noi, ma Dio sa che se tu arrivi ad avere questo tipo di amore, poi ce l'hai anche verso le persone del mondo. Se impari ad averlo tra i cristiani, tu amerai addirittura il nemico, tu amerai chiunque, perché diventi una persona che ama. E vi voglio dire, quando cerchiamo di vincere i perduti, una cosa che le persone non fanno e non ascoltano nessuno che li giudica, perché Gesù aveva sempre intorno le prostitute, gli usurpatori, gli strozzini, aveva di queste persone, perché in un certo modo, anche se lui era santissimo, anche se era Dio fatto uomo, loro sapevano che lui non li criticava, non li condannava. In qualche modo era evidente a loro. Lui l'avrebbe potuto fare, lui avrebbe potuto, aveva il diritto di giudicarli, ma ha detto: non sono venuto per giudicare, sono venuto per salvare. Ma così anche, ma poi c'erano i farisei, così come Paolo era prima, e loro non volevano saperne niente di queste persone prostitute, strozzini. E loro sapevano bene che i farisei li giudicavano, erano così pieni di giudizio che giudicavano anche Gesù, perché li amava, stava con loro. Ecco cosa che effetto ti fa la Chiesa tradizionale. Se tu pensi alla Chiesa solo come istituzione tradizionale, ma se tu vedi la Chiesa così, ascolta, la prima cosa in tutte queste scritture che ho letto, che vengono da Giovanni 17, che siano uno come noi siamo uno, perché siamo tutti uno. Mi piace Faith Camp, che a nessuno importa da quale chiesa le persone vengono. Ci sono differenze di dottrina tra le persone qui, ma quello che ci unisce è la chiave, la fede in cui, in Dio, in Gesù, nello Spirito Santo. Ma dovremmo avere la stessa fede anche su quello che è la Chiesa. La Chiesa è il corpo dei credenti che vivono uniti in comunione con Dio. Io mi chiedo, a volte, c'è una parte di me che quando Dio mi dà un messaggio così, molte volte penso, che senso ha dire queste cose? È vero, perché io so che Dio sa che non ha senso dire cose se le persone poi non le mettono in pratica, non le vivono. Gesù ha detto: pentitevi, credete. Credete alla buona novella. Molti hanno sentito Gesù, ma non si sono pentiti e non hanno ascoltato. Ma anche se molte persone non ricevono la salvezza, tu non smetti di predicare la salvezza. Ma forse ci sono persone che sono talmente attaccati alla vita di chiesa così che non riescono a staccarne, ma ci sono anche quelli che lo faranno. Alleluia, grazie Gesù. E non è che si può essere un'isola come chiesa, come congregazione, perché ci possono essere più chiese in una località che contengono persone che vivono così. Ma dobbiamo trovare una soluzione pratica con quelli che sono nella stessa chiesa con noi. Dobbiamo cominciare con l'unità tra di noi. Se nella nostra espressione del corpo di Cristo non c'è unità, non possiamo propagare unità. E deve esserci l'amore, non un comportamento carismatico con tanti baci e abbracci, ma quello di sapere. Molte volte non vogliamo sapere dei bisogni degli altri per non dover intervenire, ma la Scrittura dice che il vostro amore sia reale, concreto, non parole, emozioni, ma concreto, reale. O un'immaginazione di avere un amore. È la vita che condividiamo insieme. Questa vita deve essere donata, perché c'è più benedizione nel dare che nel ricevere. Sto parlando a me stesso stamattina. Alcuni di voi forse dicono: tutto questo è bello, ma io non sono leader nella mia chiesa, io non posso cambiare niente. No, non è così. No, non è così. No, 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 no. Non puoi dire questo. Se tu cominci a vivere così nella tua chiesa, la chiesa comincia a cambiare. Amen. Ecco, se tu trovi poi altri due, un paio di altri che vivono così, allora siete il lievito nella pasta, che lievita tutta la pasta. E se al pastore non piace, allora non è un pastore. Come può al pastore non piacere? Se vivono l'amore cristiano tra di loro, allora non è neanche un pastore. Vorresti far parte di un corpo che è guidato da persone che non vogliono essere come Cristo vuole che la Chiesa sia? Ma non credo che ci siano molti pastori. Ma vi dico quali pastori reagiranno male. Quelli che non vivono così. Se un pastore o un leader vive così, vuole che tutti nella sua chiesa vivano così. Ma se lui non vive così, sente come minaccia il fatto che qualcuno nella sua chiesa viva così. Ma chi sta facendo quello che dice la parola di Dio? Ribellione contro l'autorità, ma io mi sto appellando all'autorità più alta. Io non credo nel ribellione. Ma Gesù Cristo è il mio Signore. E Gesù Cristo è il tuo. Se non è il tuo Signore, non sei salvato. Ma se Lui è il tuo Signore, non c'è una discussione sull'argomento. Questa è la sua parola. Questo è come ci dice di vivere. E uniti a Lui, Padre, Figlio e Spirito Santo, uniti insieme. così che possiamo essere efficaci nel nostro ministero nel mondo. Quindi, Dio mi ha messo stamattina, mi ha messo nel cuore una cosa precisa. Dimenticate del passato. Dimenticate della vita prima di questo convegno, quando non vivevate così. E dimenticate anche la vostra esperienza della Chiesa, tutta la tradizione, tutto il modo di pensare, di onorare Dio se tu sei un buon pentecostale, un buon metodista, un buon questo. Non ci sono anglicani in cielo, non ci sono battisti, non ci sono pentecostali, non ci sono cattolici. Noi ci teniamo, noi teniamo tanto a questi titoli, ma nel momento in cui tu muori, tu devi abbandonare questi titoli, non valgono più. Non sarai più cattolico, carismatico o qualcosa del genere. E gloria a Dio che non ci sono queste tende come nel campo per ogni denominazione. Non sarà così. Allora, perché ci preoccupiamo tanto di queste cose sulla terra? Noi siamo cittadini del cielo. Io trovo che c'era un vantaggio nei 30 anni in cui ero un pastore anglicano. Per 30 anni è rimasto nella chiesa. Nella chiesa anglicana tu puoi fare quasi qualunque cosa, anche obbedire a Dio. Cioè si può essere anglicani facendo quasi qualunque cosa, perché è solo naturalmente un titolo. Perché io obbedivo Dio e mi hanno lasciato fare. Nessuno poteva fermarmi dal fare la volontà di Dio, nemmeno il vescovo. Lui era veramente dietro a questo risveglio. Diceva: io non so cosa sta succedendo lì, ma vedo che viene da Dio, quindi continua pure. Se le persone sono paurose, cercano delle scuse. Io ho proprio un incubo del giorno del giudizio, quando i pastori vengono davanti a Dio a dire: nella nostra chiesa non abbiamo potuto obbedirti perché il presbiterio non era d'accordo, non potevo guidare la chiesa all'obbedienza perché c'erano queste regole nella nostra denominazione, eccetera eccetera. Voi volete tutti sentire dire: ben fatto, buono e fedele servitore, vieni nella gioia del tuo padrone. Ascoltate, i leader denominazionali non possono parlare al posto nostro. Dio alzerà una voce che sarà udita in questa nazione. Ci sono un paio di grandi uomini di Dio che parlano la volontà di Dio pubblicamente, che proclamano la volontà di Dio, ma dobbiamo vedere la voce di Dio ristabilita nella nostra nazione. Perché questo messaggio è così importante stamattina? Perché non abbiamo niente da dire alla nazione finché non possiamo dimostrare quello che diciamo, mettere in pratica, dimostrare in pratica. Vi ricordate? La prima cosa che è stato detto riguardo a Gesù è: venite a vedere, venite a vedere, venite a vedere voi stessi. Noi possiamo parlare del regno, autorità del regno, tutte le cose giuste che abbiamo detto questa settimana, ma dobbiamo poter dire al mondo intorno: non solo ascoltate quello che diciamo, ma venite a vedere, venite a vedere. Oppure portatelo dove sono loro, così lo vedono senza venire in chiesa. Lo possono? Vieni dove siamo insieme, non solo per una riunione di preghiera. Vieni, questa vita che viviamo, vedi la grazia, vedi la misericordia, vedi l'accettazione. Dovreste dire tutti sì, proprio così. Perché dal momento in cui siete nati di nuovo, la chiamata di Dio sulla tua vita è d'essere un esempio, non solo una bocca, ma un esempio. Quando la gente vedeva Gesù, vedeva il messaggio, non vedevano l'amore, vedevano l'accettazione, non solo ascoltavano le parole, vedevano la misericordia. Quando ci vedono come individui e i nostri rapporti nella Chiesa, dovrebbero vedere quello che diciamo, quello che predichiamo. Amen. Che grande sfida che abbiamo davanti. Ho predicato questa roba adesso 37 anni, da quando è iniziato il risveglio nel 70. E Caroline è mio testimone. E non è nuovo? E adesso voi direste che dopo tutti questi anni la Chiesa fosse cambiata più di così. Ma quello che è successo è che molte chiese denominazionali hanno goduto un po', hanno goduto un po' di libertà nello spirito per un po' di tempo, e poi cosa è successo? Poi hanno regredito e sono tornati indietro, sono tornati alla tradizione della denominazione, perché la tradizione era troppo forte, era più forte dello Spirito Santo, compromesso delle cose dello spirito. E vedete, amici, non abbiamo speranza di adempiere la chiamata di Dio nella nostra vita personalmente e come corpo se compromettiamo l'opera dello spirito. Tutto quello che facciamo personalmente, tutto quello che facciamo come chiesa, deve essere fatto dipendendo dallo Spirito Santo. Amen. Condivido una cosa con voi a proposito del Faith Camp dell'anno scorso. L'anno scorso avevo molte aspettative perché Dio mi aveva parlato di una nuova stagione di benedizione nella nostra Chiesa e sulla Chiesa di questa nazione. E quelli che erano qui l'anno scorso sanno che abbiamo avuto un faith camp bellissimo, ma quando sono tornato a casa ero deluso, ero triste veramente e grandemente turbato nel mio spirito, perché ho sentito che in qualche modo non avevamo colpito quello che Dio ci aveva detto. Così mi sono messo davanti a Dio e ho detto: Signore, aiutami qui a comprendere quello che tu dici. La prima cosa che mi ha detto è stato: non ti ho detto che sarebbe tutto successo durante il Faith Camp. Ti ho detto che avrebbe cominciato questa stagione di benedizione. Quindi questa era la mia aspettativa. A volte comprendiamo male il momento di quello che Dio dice. Allora ho detto: Signore, va bene, cosa dobbiamo fare per vedere quello che tu dici, quello che tu prometti? E tutti quelli del Kingdom Faith sanno che questo è vero. Abbiamo avuto questa riunione del personale così significativo quando è venuto quel vento dello spirito dentro la riunione. Ecco perché tra Faith Camp e quel convegno io avevo veramente ascoltato Dio su questo fatto. E mi ha detto: l'essenza, Colin, è questo. Tutti voi avete lo Spirito Santo. Non dipendiamo abbastanza, solo un po' dipendiamo, ma non abbastanza. L'unico modo in cui potete avere l'attività dello Spirito Santo è quando voi confidate, dipendete. Tante cose vanno avanti nella mia chiesa che non hanno potenza da me, perché non dipendono dallo Spirito Santo. Hanno lo Spirito Santo, ma non dipendono dallo Spirito Santo. Se noi dipendiamo dallo Spirito Santo, allora ci sarà questo amore, questa gioia, questa libertà. Tutto ci sarà. Quello che è nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo si manifesterà nella nostra vita. Voi avete lo Spirito Santo, il Regno di Dio, giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Avete il Regno in voi, lo Spirito in voi. Allora, quest'anno andate fuori da qua dipendendo da voi stessi o dallo Spirito Santo, e chiamare lo Spirito Santo in aiuto solo quando non ce la fate, o volete dipendere dallo Spirito Santo in ogni passo su questa via. Avete sentito quello che ho detto? Alleluia, alleluia, alleluia. Mettiamoci in piedi, alzate le mani al Signore, alleluia, alleluia, alzate le mani, cominciate a pregare nello Spirito, secondo lo Spirito. Signore, ti ringrazio che mi hai dato lo Spirito Santo, grazie che lo Spirito Santo è in me. Voglio dipendere dallo Spirito Santo ogni giorno, in dipendenza dallo Spirito Santo, dalla mattina alla sera. Voglio che il tuo Spirito operi in me, voglio che il tuo Spirito operi attraverso di me. Ti ringrazio, Signore, che il tuo Spirito Santo è Dio. Ti ringrazio che lo Spirito Santo mi darà la capacità di vivere la vita del regno. Grazie che hai messo il regno dentro di me come seme. Grazie che tu innaffi quel seme con lo Spirito Santo. Grazie, Gesù, che quel seme sta germogliando, sta crescendo nella mia vita, che il regno diventerà più forte nella mia vita. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Prego il Signore che tu mi liberi, ci liberi dalla mentalità della Chiesa, che ci dai la mentalità del regno di Dio. Una mentalità del regno di Dio invece che mentalità di Chiesa. Signore, dammi la mentalità del regno di Dio. Voglio pensare regno, parlare regno, credere regno, respirare regno. Alleluia. 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 Adesso pensa, tieni gli occhi chiusi, pensate a tutto, quei bicchieri, tutto quello che il Padre ha, quello che il Figlio ha, quello che lo Spirito ha, è tuo. Ringrazia Dio per questo. Ringrazia Dio per questo. Grazie che tu vivi in Cristo e Cristo vive in te. Puoi dire al Signore: voglio rimanere in te, voglio vivere continuamente in te, non voglio essere come un ramo che viene gettato via. Parla questo sulla tua vita: io non sarò gettato via, io voglio essere attaccato alla vite, voglio portare frutto per Dio. Per la sua grazia porterò molto frutto. Il frutto del regno di Dio sarà manifestato nella mia vita. Fatevi sentire da Dio. Fatevi sentire da Dio. Fatevi sentire da Dio. Chiedi al Signore di liberarti da ogni modo di pensare secondo tradizioni della Chiesa. La Chiesa non sono culti, è la centralità di Gesù Cristo il Signore. Gloria a te, Gesù. Adesso proclama sulla tua vita. Io proclamo la mia comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Io proclamo, dichiaro quest'unità con i fratelli e sorelle. Io proclamo la mia comunione con i fratelli e le sorelle della Chiesa. Voglio essere uno, proclamo unità, non disunione, non criticismo, non di essere in competizione gli uni con gli altri. Unità nell'amore, unità nella fede, unità nello scopo, nella visione. Alleluia. 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 Ringraziate il Signore che tornate e farete la differenza. Il risveglio comincerà nella tua chiesa, perché almeno tu vivrai in questo modo. Almeno tu vivrai in questo modo. Almeno uno lo vive. È così che comincia il risveglio. Comincia da una persona. Ringrazia Dio che ci sarà un gruppo di voi. Grazie che ci sarà un risveglio nella tua chiesa. Non devi aspettare lo Spirito Santo, perché Lui è già venuto. Lui è già qui da una settimana e l'hai già fatto, ha già fatto questo, ha già compiuto questo. Dategli gloria. Alleluia, 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 alleluia. Grazie Gesù, grazie Gesù. Puoi dire che il risveglio nella tua chiesa è iniziato in agosto 2007. Credilo, aspettatelo. Ed è stato il momento in cui abbiamo cominciato ad influenzare la nostra città, la nostra località e la nostra società. Amen. Hallelujah.